Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Iran e Israele fermano gli attacchi reciproci dopo il primo scambio a fuoco in due mesi. La calma però è solo apparente. In Francia l'omicidio di una bambina di 11 anni scuote società e istituzioni, costringendo ad un'analisi del sistema giudiziario. La maggior parte dei nuovi data center negli Stati Uniti verrà costruita in aree già a rischio siccità. Le comunità, sempre più arrabbiate, si uniscono contro i progetti dei colossi dell'intelligenza artificiale. Diario americano, dai Tony Awards ai giornalisti che fanno domande, la vitalità della società statunitense che Donald Trump non riesce a zittire. Elezioni in Perù, testa a testa tra Sanchez e Fujimori, ma il divario si amplia con l'arrivo dei seggi rurali. Comunque andrà, i numeri segnano un paese profondamente spaccato. Serie TV, su Apple TV, Widow's Bay, l'horror comedy perfetta per il caldo estivo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente dopo l'escalation notturna tra Israele e Iran che ha rotto il cessate il fuoco in vigore da aprile. Oggi i due paesi hanno fatto un passo indietro. Attualmente il fuoco è cessato, ha detto poco fa il premier israeliano Benjamin Netanyahu, aggiungendo Israele al pieno diritto all'autodifesa e lo eserciterà ogni volta che sarà necessario. Vediamo allora le notizie di queste ultime ore in studio con Emanuele Valenti. Emanuele.
Sì, come dicevi tu Martina, dopo il primo scambio a fuoco in due mesi, il cessate il fuoco ricordiamo era entrato in vigore l'8 aprile, Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati, entrambi hanno aggiunto però di essere pronti a riprendere la guerra e qui da parte di tutti e due ci sono propaganda e necessità di mandare messaggi agli oltranzisti interni. Teheran ha minacciato altri attacchi se Israele dovesse colpire ancora il Libano, Netanyahu ha ribadito che la guerra non è finita e che sparerà ancora se gli iraniani dovessero lanciare altri missili verso Israele. Per Netanyahu non è finita nemmeno la guerra con Hezbollah, poco fa altro ordine di evacuazione per il sud del Libano. Il suo annuncio dopo una nuova telefonata con Trump, i rapporti tra i due sono complicati, il presidente americano avrebbe detto a Netanyahu che non può andare avanti proprio adesso, che sarebbe vicino un primo accordo con l'Iran. Nel primo pomeriggio ci sarebbero stati ancora spari tra Hezbollah ed esercito israeliano nel sud del Libano.
Ecco Emanuele, tu come leggi, come si possono leggere questi sviluppi di queste ultime 24 ore?
Ci sono alcune cose importanti. La prima, l'alleanza storica Stati Uniti-Israele non è ovviamente in discussione, ma Trump, lo dicevamo, sembra aver perso un po' di pazienza con Netanyahu perché vuole arrivare a tutti i costi a un accordo con l'Iran, mentre il primo ministro israeliano, cioè il suo alleato, ha l'obiettivo opposto. Trump è alle prese con una pressione interna ed esterna molto forte per l'impatto della guerra sull'economia globale. Netanyahu invece deve andare avanti a causa dell'estrema destra nel suo governo, ma anche, come l'opposizione, per le elezioni del prossimo autunno. In ogni caso sembra che gli israeliani non agiscano ancora in autonomia e che si siano sempre coordinati con Washington anche per gli attacchi di questa mattina. Due, con i missili su Israele per il Libano, l'Iran invece ha ribadito il suo ruolo regionale, anche se la sua rete è fortemente indebolita. Hanno sparato poi su Israele anche gli Houthi dello Yemen, che sarebbero quelli che su ordine di Teheran potrebbero chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb in uscita dal Mar Rosso, dove passa un altro 15% del commercio marittimo globale. Terzo punto e ultimo punto, allargando l'orizzonte siamo di fronte all'ennesima conferma di come la strategia iniziale di Trump e Netanyahu, guerra lampo e caduta del regime degli Ayatollah, sia fallita e poi come dimostra il dossier Netanyahu, appunto Trump ha sempre meno presa persino sul suo alleato. Abbiamo citato il negoziato e sappiamo che le richieste iraniane siano pesanti, per esempio gestione di Hormuz e scongelamento almeno di una parte, il 50% dei fondi di Teheran all'estero. In Iran c'è infatti chi pensa che questo passaggio, quindi tensioni Trump-Netanyahu e fretta della Casa Bianca per chiudere questo passaggio, debba essere sfruttato per un accordo vantaggioso con gli Stati Uniti, con il nucleare ancora rinviato.
Grazie Emanuele Valenti.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Francia, dove un caso di cronaca sta scuotendo le istituzioni, dal governo al potere giudiziario, ma anche la società civile. Un caso di cronaca che riguarda una bambina di 11 anni uccisa da un uomo che era già più volte stato segnalato per pedofilia. È un caso emblematico di come spesso la cronaca diventi effettivamente un caso politico. Sentiamo Francesco Giorgini.
Quando la cronaca nera diventa questione politica e di società. La storia è terribile. Una ragazzina, Liana, di 11 anni, scomparsa in pieno giorno, una dozzina di giorni fa, in una cittadina di provincia del sud-ovest della Francia. Le immagini di alcune telecamere stradali la identificano in auto con il padre di una delle sue amiche di scuola, Jérôme Barella, 36 anni, padre di due figlie. L'uomo, che prima nega averla incontrata, poi di fronte alle immagini sostiene averla solo accompagnata alla piscina locale, è arrestato e non risponde alle altre domande degli inquirenti. Giovedì scorso il corpo della piccola Liana è ritrovato in piena campagna nei pressi di un silos agricolo abbandonato in cui diversi anni fa il sospetto Jérôme Barella aveva lavorato come operaio agricolo. Così in estrema sintesi la semplice dinamica dei fatti fin qui accertata. Ma quel che si scopre all'arresto di Jérôme Barella appena 48 ore dopo la scomparsa della giovane, con le ricerche ancora in corso, è che il sospettato ha numerosi precedenti in materia di aggressione sessuale contro ragazzine minorenni. Accusato di relazione con una liceale minorenne quando lavorava come addetto alla manutenzione in un liceo, ma non perseguito in mancanza di denuncia da parte della giovane. Licenziato per comportamento inappropriato verso delle studentesse in un altro liceo. Ma soprattutto si scopre che Jérôme Barella sarebbe sotto inchiesta per due diverse denunce per stupro e tentativo di stupro su minorenni, l'ultima delle quali nel 2025, con tanto di referto medico che conferma la violenza carnale su una ragazzina della stessa età, 11 anni, della giovane scomparsa Liana. Salvo che le due inchieste, malgrado le testimonianze delle vittime e le prove materiali, sono restate per mesi lettera morta nei meandri di una giustizia francese sempre più ingolfata dalle procedure, dall'aumento esponenziale delle denunce e dalle contestuale carenza di mezzi e personale qualificato. Il sospetto non è stato messo in stato di fermo, malgrado la gravità del reato e le prove concordanti, ma neanche convocato per un interrogatorio e di fatto nemmeno informato della procedura. Addirittura la madre di una delle due minorenni vittime del tentativo di stupro, che insiste e sollecita la gendarmeria locale a proposito dell'inchiesta, è rimpallata dai gendarmi con una minaccia di denuncia per oltraggio perché troppo insistente. Allora, dopo lo sconforto, la pena e il cordoglio al ritrovamento del corpo della giovane Liana, la questione per le famiglie coinvolte, per l'opinione pubblica e per la classe politica francese è come sia possibile che un plurirecidivo, un plurisegnalato, un plurindagato per reati sessuali su minori se ne vada libero, continuando ad agire indisturbato, per finire verosimilmente per assassinare la sua ultima ed ennesima giovane vittima. Il ministro della giustizia Darmanin si è scusato in televisione, ha ordinato un'inchiesta e ingiunto alle procure di riesaminare d'urgenza in meno di un mese le oltre 70.000 denunce per reati sui minori ancora pendenti e promesso eventuali sanzioni in caso di negligenze. Ma la vicenda ha soprattutto rivelato da una parte le dimensioni del fenomeno delle violenze sui minori, con 160.000 minori vittime di violenze o aggressioni sessuali ogni anno in Francia, e dall'altra parte lo stato della giustizia francese, la più demunita d'Europa, con 4 volte meno procuratori e giudici rispetto alla media europea. 3 ogni 100.000 abitanti in Francia contro 11 per il resto del continente.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Parliamo ora di data center, quelle grandi strutture fisiche che ospitano tutta l'infrastruttura di server necessaria per la rielaborazione dei dati, che stanno diventando fondamentali, sempre più importanti, sempre più necessari, soprattutto con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. I data center vengono considerati appunto per questo motivo un po' la nuova corsa all'oro, ma hanno una serie di problematiche, e infatti negli Stati Uniti, dove ne stanno costruendo la maggior parte, ci sono proteste e diverse problematiche. Sentiamo Riccardo Stoppa.
Questo è il suono di un data center. Va avanti giorno e notte ed è paragonabile al traffico autostradale intenso. Sono milioni di litri d'acqua consumati ogni giorno. In molte zone degli Stati Uniti questo suono sta diventando un sottofondo a cui doversi abituare. È il caso della contea di Loudoun, in Virginia, dove tra quelli esistenti e quelli in costruzione si contano più di 200 data center. Loudoun è abitata da circa 500.000 di persone ed è una zona a rischio siccità secondo la NOAA, l'Amministrazione Nazionale per l'Oceano e l'Atmosfera. Uno spettro, quello della siccità, che si fa sempre più preoccupante negli Stati Uniti, dove quest'anno le zone a rischio coprono circa il 60% del territorio, un'emergenza causata dal cambiamento climatico e adesso aggravata dall'intelligenza artificiale. Due terzi dei nuovi data center in costruzione si troveranno infatti in aree a rischio siccità. Si tratta di centinaia di progetti, costruiti in zone aride, dove i terreni costano meno e gli impianti sono meno esposti al rischio di rovinarsi con l'umidità. Spesso sono anche aree povere, dove i progetti sono stati approvati dai piccoli consigli locali nella speranza di sollevare l'economia e creare posti di lavoro. Ma gli americani che vogliono i nuovi data center sono sempre meno e si fanno sentire sempre di più. Assieme ai progetti, infatti, negli ultimi mesi sono aumentate anche le proteste. Là dove le assemblee cittadine si riunivano per discutere dei nuovi data center, le sale comunali si sono riempite di residenti preoccupati, tanto che sotto gli stessi slogan si sono addirittura riuniti sia democratici che repubblicani. È il caso dello Utah, dove il progetto per il data center Stratos è stato accolto così. Un impianto grande quanto due volte l'isola di Manhattan, uno dei più grandi campus di data center al mondo, che consumerebbe circa 19 milioni di litri al giorno, ovvero quanto una città di 50.000 persone. Il magnate che sostiene il progetto, il trampiano canadese Kevin O'Leary, ha fatto di tutto per sminuire le proteste, arrivando a sostenere che i manifestanti fossero spie cinesi. A gridare vergogna, in realtà, sono le voci di residenti preoccupati, sono allevatori, agricoltori, ambientalisti e persone che è da 40 anni che vedono il grande lago salato dello Utah prosciugarsi ogni anno di più, e dove la siccità morde ormai ogni anno. Qualcosa in alcuni stati si sta muovendo. Alcuni vorrebbero obbligare le aziende a limitare il consumo di acqua. Altri stanno studiando come rendere obbligatorio l'uso di tecnologie meno dispendiose. Nello stato di New York i legislatori stanno pensando a un divieto assoluto di costruzione. Ma è una politica che insegue, mentre le turbine continuano a suonare.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Restiamo negli Stati Uniti con il diario americano di Roberto Festa.
Ci si è spesso chiesti in questi mesi se il free speech, la libertà d'espressione, reggerà il colpo di alcune delle politiche portate avanti dall'amministrazione americana. Due fatti delle ultime ore sembrano dare il senso della vitalità che continua comunque a segnare larghi settori della società americana. Il primo fatto è l'intervista che Donald Trump ha concesso a Meet the Press di NBC e che si è conclusa con una drammatica uscita di scena del presidente infastidito dalle domande della giornalista Kristen Welker. L'intervista è andata avanti una buona mezz'ora, durante la quale Trump ha parlato di Iran, di economia. A un certo punto si è passati ad un tema a cui il presidente da sempre è molto sensibile, cioè quello delle elezioni. Trump ha infatti affermato che la corsa a governatore della California è rigged, è truccata, ripetendo le accuse di brogli nelle elezioni presidenziali del 2020. Sono passati 4 giorni e non sono nemmeno vicini al conteggio delle schede, ha spiegato Trump, con Welker, la giornalista, che replicava che si tratta di una procedura standard per le elezioni in California. Lo scambio di battute è presto sfuggito di mano, i due si sono parlati addosso, Trump è apparso sempre più furibondo, ha detto a Welker che in California sono disonesti, proprio come te, la tua stampa è disonesta e Meet the Press è disonesta, ha detto Trump. Welker non è stata zitta, ha continuato a fare domande, ha chiesto a Trump la prova delle sue accuse di brogli, al che Trump ha replicato: o sei disonesta o sei stupida, fai il loro gioco con queste sciocchezze, sai che queste elezioni sono truccate, la tua rete sa che sono truccate. E quindi il presidente si è alzato, si è staccato il microfono dalla giacca, ha dato una pacca di saluto alla giornalista e se n'è andato. Si è trattato appunto di uno scontro drammatico da vedere, che se da un lato conferma l'insofferenza del presidente nei confronti di interviste che chiedono conto delle sue azioni, delle sue affermazioni, mostra anche dall'altro lato che ci sono giornalisti, giornaliste capaci di continuare a fare e bene il loro lavoro in un clima tra l'altro politico non facile. L'altro fatto importante delle ultime ore è la cerimonia di consegna dei Tonys, gli Oscar del teatro, che si è tenuta a Broadway ieri sera. A differenza proprio della cerimonia degli Oscar lo scorso marzo, quella dei Tonys è stata segnata da interventi e da un clima fortemente politici. Ali Louis Bourzgui, il 26enne di origini marocchine, che ha vinto come miglior attore non protagonista per il musical The Lost Boys, si è scagliato nel suo discorso di accettazione contro i miliardari che non troveranno mai la felicità nel loro denaro, ha detto, e contro i colonizzatori che non troveranno, ha detto, mai appagamento nella terra e nelle vite che rubano. Ha dedicato questo giovane attore la sua vittoria al bellissimo mosaico di famiglie immigrate che contribuiscono a formare gli Stati Uniti e ha aggiunto che i palestinesi meritano di vivere una vita libera, una vita piena, senza occupazione. C'è stata poi Queen Jean, la prima persona apertamente transgender a vincere un Tony Award per i migliori costumi in un musical, in particolare per il revival di Cats, che ha detto appunto Queen Jean nel suo discorso di accettazione del premio: noi persone transgender dobbiamo occupare il nostro spazio, dobbiamo cambiare il paradigma. E il premio come migliore nuova commedia dell'anno è andata a Liberation, un testo di una drammaturga, Bess Wall, che racconta di un gruppo femminista degli anni 70. Era da 37 anni che il premio come best play, cioè come miglior testo, come miglior drammaturgia, non andava ad una donna. Pink, la cantautrice che ha condotto la serata, ha detto che race, razza e gender, genere, sono i due fulcri attorno a cui molti dei premi di quest'anno hanno ruotato. Non esattamente qualcosa di gradito all'amministrazione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Perù. Dopo il ballottaggio presidenziale di ieri, i risultati definitivi ancora non ci sono, è un testa a testa tra i due candidati, Roberto Sanchez e Keiko Fujimori. La candidata della destra, Fujimori, è in testa, ma il suo vantaggio si sta assottigliando sempre di più e si assottiglia soprattutto con l'arrivo dei risultati dei seggi rurali. Comunque sarà ancora lunga per avere il risultato definitivo, ma questi numeri già ci dicono qualcosa di molto importante sulla divisione profonda del Perù. Sentiamo Alfredo Somoza.
Stiamo parlando di due pianeti totalmente diversi, sia per quello che riguarda la piattaforma politica, sia per quello che riguarda l'elettorato. Il candidato della città è Keiko Fujimori in area urbana, innegabilmente ha avuto anche un voto dei ceti più poveri. Quando uno prende il 64% dei voti a Lima, vuol dire che è stata votata largamente anche dai settori popolari, mentre invece Sanchez fa il pieno assoluto nel mondo rurale. C'è anche sicuramente una questione etnica, perché quando parliamo in Perù di costa e di sierra stiamo parlando di due mondi diversi. Il mondo rurale peruviano è un mondo indigeno, era il centro di quello che è stato l'impero incaico distrutto dagli spagnoli nel XVI secolo e ancora mantiene molte forme non soltanto religiose e linguistiche ma anche comunitarie per quello che riguarda l'agricoltura, mentre invece il mondo della costa, dove c'è Lima, ci sono le altre grandi città, è un mondo sostanzialmente meticcio, è un mondo che nasce dopo la conquista spagnola, quindi sono due mondi che storicamente fanno parte di contesti culturali diversi. Questi candidati in qualche modo rappresentano in pieno questi mondi. Fujimori ha un problema, Fujimori ha il problema che l'anti-Fujimorismo, cioè le persone che non vorrebbero un altro Fujimori al potere, non si trovano soltanto a sinistra ma si trovano anche a destra. Ricordiamo che il suo padre Alberto Fujimori vinse le elezioni contro Mario Vargas Llosa, il grandissimo scrittore peruviano premio Nobel. Vargas Llosa all'epoca aveva una piattaforma neoliberista, mentre invece Fujimori si qualificava come centrista. Poi sappiamo che invece è stato più neoliberista di Milton Friedman e Fujimori. Quindi ecco, Fujimori vinse le elezioni battendo, diciamo, la destra, un po' la destra storica, la destra aristocratica del paese. Se vogliamo un antesignano rispetto a quello che sta succedendo in quest'ultima elezione, dove i fenomeni della nuova destra battono tutti. In Perù è andata male perché il candidato della nuova destra era López Aliaga, l'ex sindaco di Lima, che è stato sostenuto da Donald Trump ma non riuscì ad andare al ballottaggio. Infatti Trump non aveva sostenuto Keiko Fujimori, ha fatto un endorsement adesso, tre giorni prima delle elezioni, perché il suo cavallo, che era Rafael López Aliaga, è rimasto fuori. C'è un discorso di divisione politica, perché ovviamente i poveri delle aree rurali sono più interessati alle promesse per quello che riguarda sanità, educazione, eccetera, che è quello che manca di più sicuramente nelle zone rurali. Poi ci sono alcune variabili, come quella dell'antifugimorismo, che è ancora vivo, ma anche della pessima figura che fece Pedro Castillo, il presidente che adesso è in galera e del quale Sanchez è stato aliato e del quale rivendica la sua azione.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Chiudiamo con la nostra rubrica sulle serie TV, ma prima di sentire Alice Cucchetti, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Tecnicamente non è ancora estate, ma l'atmosfera è già quella delle vacanze e se non sopportate troppo il caldo e preferite qualche brivido, il nostro suggerimento televisivo è quello di recarvi a Widow's Bay, località al centro dell'omonima serie in corso in queste settimane su Apple TV. È una località immaginaria, ma forse è meglio così. Piccola e pittoresca isola al largo delle coste del New England, pare uscita direttamente da un romanzo di Stephen King, ma non si limita a essere perseguitata da una sola maledizione. Ce le ha tutte. Una storia fondativa segnata da episodi di cannibalismo, un passato più recente visitato da un serial killer di giovani ragazze, la leggenda secondo cui chi è nato sull'isola non potrebbe mai lasciarla, pena la morte, la ricorrente persecuzione da parte di creature del folklore marinaresco, un hotel posseduto dai fantasmi, una nebbia assassina e così via. Basterebbe forse questo accumulo di sventure a svelare l'anima di commedia che percorre Widow's Bay, serie che infatti è creata e coordinata da Katie Dippold, una delle sceneggiatrici della comedy Parks and Recreation, al cinema collaboratrice di Paul Feig, con cui ha scritto Corpi da reato, Spy e Ghostbusters, tutti con la comedian Melissa McCarthy. Il protagonista principale di Widow's Bay è Matthew Rhys, un grandissimo attore televisivo, capace di allineare una carriera di grandi ruoli e raramente sbagliare un progetto. Nella seconda metà degli anni zero si è fatto conoscere come uno dei fratelli Walker del popolare family drama Brothers and Sisters, capitanato da Sally Field. Tra il 2013 e il 2018 è stato il Philip Jennings di The Americans, una delle migliori serie di quel periodo, incentrata su una coppia di spie sovietiche che si fingono una perfetta famiglia americana negli USA reaganiani. Su quel set Rhys ha incontrato Kerry Russell, che è diventata sua compagna di vita anche nella realtà. È stato poi il nuovo Perry Mason nella rielaborazione firmata da HBO, purtroppo sfortunata a livello di ascolti, ma che consigliamo di recuperare. E solo l'anno scorso si è fatto notare nell'inquietante ruolo del misterioso Nile Jarvis nella miniserie The Beast in Me su Netflix. In Widow's Bay, Matthew Rhys interpreta la parte del sindaco dell'omonima cittadina, costruita come esplicito riferimento al sindaco dell'isola di Amity dello squalo di Steven Spielberg. Tutti cercano di metterlo in guardia sui pericoli e sulle disgrazie che stanno per abbattersi sulla piccola comunità isolana, ma lui è ossessionato solo dalla possibilità di attirare turisti e di trasformare il luogo in una nuova richiestissima località di villeggiatura, come, per rimanere al New England, Martha's Vineyard o Nantucket. C'è da dire che le minacce qui sono spesso soprannaturali ed è dunque comprensibile che si possa approcciarle con scetticismo. Soprattutto la serie stessa si diverte moltissimo a camminare in equilibrio tra terrore e suggestione, lasciando almeno per un po' il dubbio. Davvero Widow's Bay è un'isola maledetta, oppure gran parte dei suoi superstiziosi abitanti sono in preda a un delirante autoconvincimento collettivo? Regista di diversi episodi e produttore accanto a Dippold e allo stesso Rhys è Hiro Murai, frequente collaboratore di Donald Glover, che già con la seminale serie Atlanta aveva dimostrato uno straordinario senso per l'horror contaminato con l'assurdità della commedia e la capacità di mettere in scena situazioni surreali in cui non sempre è chiaro se sia il caso di ridere o di urlare di paura. D'altronde la risata e il terrore hanno una radice comune, sono entrambi reazioni incontrollabili e viscerali. Eppure, anche se il cinema e la TV ci provano spesso, riuscire a cogliere il tono giusto in un equilibrio tra horror e commedia è un'impresa in cui è davvero difficile riuscire con successo. Widow's Bay ce la fa grazie a una scrittura ispiratissima, un casting perfetto, un'attenzione intelligente alla scenografia talmente accurata da farci credere che quest'isola e i suoi bizzarri abitanti esistano davvero. La destinazione ideale per le vostre visioni da brivido estive.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.